Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Il sopruso della forza ha sostituito la forza del diritto. È vero, ma non è la prima volta che accade. Per esempio, il colonialismo in tutte le sue sfumature non è un'invenzione recente. L'ultimo Democracy Index dice che stanno crescendo le dittature e i sistemi ibridi. Meno della metà del mondo vive in sistemi democratici. Gli indici della disuguaglianza economica sono in peggioramento, sia perché i ricchi sono più ricchi, sia perché c'è un'inversione di tendenza nella lotta alla povertà estrema. Ma allora perché le prove di forza degli Stati Uniti rendono speciale il periodo che stiamo vivendo? La risposta di Paolo Lembo, per 30 anni ai vertici delle Nazioni Unite, è controintuitiva. Perché è un segno di debolezza dell'impero americano, dice.
Noi non possiamo interpretare le radici profonde di quello che sta succedendo oggi se non capiamo qual è la causa principale del momento storico che attraversiamo. E la causa principale è fondamentalmente una: il declino dell'impero americano. È molto semplice, tutto quello che viviamo è principalmente una espressione declinata poi in tutti i modi possibili e immaginabili a seconda della latitudine geografica in cui si rappresenta, di questo fatto. L'impero americano è entrato in una fase di decadenza. Storicamente gli imperi non durano più di 250 anni.
Però questo è controintuitivo.
Il concetto di intuizione e controintuizione è legato a un metodo di analisi storica, geopolitica, razionale, cioè che assume che un individuo venga eletto come capo di Stato se abbia come obiettivo principale della propria visione politica gli interessi dello Stato che rappresenta. E questo non è il caso di Trump. Siamo di fronte a un'amministrazione fondamentalmente corrotta, è l'amministrazione più cleptocratica nella storia degli Stati Uniti, in cui il gruppo dirigente, il gruppo di potere, no, hanno interessi privati, personali, cioè l'arricchimento di se stesso e delle lobby che li sostengono. Questo vuol dire che se un presidente gestisce uno Stato per arricchire se stesso, non è in condizione di formulare una strategia coerente che possa poi rafforzarsi con la creazione di coalizioni. I grandi problemi dell'umanità non possono non continuare a essere problemi globali, non problemi nazionali. Se non si hanno partnership che li affrontano insieme, nessuno Stato può emergere. Non esiste una strategia di politica estera coerente in Trump. Quello che succede oggi può essere il contrario di quello che succederà domani, ed è questa la debolezza fondamentale degli Stati Uniti e del mondo anche, perché poi si riflette ovviamente su tutti gli stati che fanno parte dell'impero americano. L'Europa è una regione che fa parte di questi.
Anche se Putin, Xi Jinping e Netanyahu non avevano bisogno del consenso di Trump per i loro sporchi giochi, è evidente che ora formano un club i cui soci possono fare tutte le guerre che vogliono. Ma è questa la scommessa vincente di uno statista? Paolo Lembo risponde così.
Se si vedono gli stati che sono stati menzionati, la Russia, la Federazione Russa, la Cina, gli Stati Uniti, è molto semplice capire qual è il loro ruolo nello scacchiere politico in questo momento e quale sarà il loro futuro e quale stato più probabilmente crescerà nel proprio potere e quale stato invece si indebolirà. La Cina ha sempre considerato come volgare la strategia imperialista americana, che è di tipo militare fondamentalmente. Ha preferito una strategia diversa, cioè l'investimento nella green energy, nell'artificial intelligence, nell'elettricità, nel potere nucleare a scopi civili. E quindi è molto cresciuta rispetto agli Stati Uniti, che stanno disinvestendo nelle università, nella ricerca tecnologica, nella medicina. Questo è inevitabile, pensare che ci sarà ovviamente un riassestamento del potere nel futuro, e l'America è molto probabile che continuerà a perdere questo potere. Credo che sia inevitabile nel futuro assistere a un ribilanciamento del potere internazionale. Lì l'Europa avrà una grande opportunità finalmente di promuovere un più alto grado di coesione politica, non di militarizzazione. Questo è l'errore che stiamo facendo adesso, tragico. Capire come cogliamo questa opportunità per rafforzare la coesione politica europea e finalmente creare una strategia di politica estera veramente indipendente che poi in turno rende l'Europa più forte e finalmente più indipendente dall'egemonia americana, che è destinata a declinare.
E poi il Venezuela e chissà, forse l'Iran. Rovesciare dall'esterno un regime con le armi è molto pericoloso. Paolo Lembo, in Iraq, ha collaborato con l'inviato speciale dell'ONU, quel Viera de Meio, morto in un attentato di Al-Qaeda nel 2003.
Vorrei raccontare un aneddoto storico brevissimo. Quando ero in Iraq, nei primi anni 2000, io assistetti accidentalmente a un meeting tra Bremer, che era l'amministratore della Coalition Provisional Authority dell'Iraq da parte del governo americano, in quel momento è Sergio Viera de Mello, che è il rappresentante speciale delle Nazioni Unite. E Bremer disse a de Mello: ma voi siete qua dell'ONU, dovete lavorare con noi, dovete eseguire quello che noi vi diciamo. E de Mello rispose: no, noi siamo qua perché voi avete rotto questo vaso in mille cocci e non sapete come riaggiustarlo. Gli americani sono molto efficienti nello staccare i vasi di porcellana, lo sono un po' di meno nel riaggiustarli.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
La Siria non è pacificata. Stato crocevia con troppi vicini invadenti, con troppe ferite interetniche ancora non rimarginate. Dopo gli attacchi ai drusi e la volta della componente curda, difficile distinguere chi sono gli aggressori, milizie jihadiste, gruppi vicini al governo, battaglioni pagati dalla Turchia. Siria, il giorno dopo, è il titolo del libro scritto dalla giornalista italo-siriana Asmeh Dashan, pubblicato da ADD Editore.
È il 27 dicembre 2024. Il regime siriano è caduto da 19 giorni. La Siria ha voltato pagina. E, anche se la situazione è tutt'altro che sicura, molti sentono l'urgenza di tornare a casa. Il desiderio di esserci mentre questa pagina di storia viene scritta determina anche i miei passi. Ho voglia di sentire il profumo dell'inchiostro fresco, di muovermi anch'io tra le parole dalle forme incerte che immortalano questi istanti, per poter dire da giornalista, ma soprattutto da italo-siriana, che ero lì. Il momento in cui è finito un incubo lungo 54 anni, quello di una dittatura sanguinosa che ha condannato a morte migliaia di persone e ha dato un ultimo colpo di coda scatenando contro i suoi oppositori una guerra durata 14 anni. Se per ognuno di noi c'è un viaggio della vita, il viaggio della mia è questo, non c'è dubbio.
Hukuk al-insan.
Sukhuyot ezrah.
Hukuk bashar.
Prava человека.
Prava людини.
Mga karapatang pantao. Renchuan.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Ma le giornate in ricordo degli avvenimenti storici servono? Vista l'esperienza di questi anni, direi che servono, ma solo quando non sono rituali e comportano la produzione di qualcosa di concreto. Sono certo che i ragazzi e le ragazze della scuola Quintino Divona di Milano hanno capito il valore delle libertà e dei diritti studiando e raccontando in un podcast la storia della famiglia Moraes. Il prossimo 22 gennaio a questa famiglia ebrea tradita, arrestata e infine uccisa nei campi di sterminio, verranno dedicate 4 pietre d'inciampo. Grazie al Comitato per le Pietre d'Inciampo e al Municipio 3 di Milano per aver creduto nella Fondazione dei Diritti Umani per la produzione di questo podcast. E solo per gli ascoltatori di Rights Now, ecco un'anteprima.
Difficile dimenticare la famiglia Moraes.
La famiglia Moraes era una famiglia di origine ebrea.
La famiglia Moraes abitava in Viale Abruzzi a Milano. Il padre lavorava alla Pirelli, però a seguito delle leggi razziali fu licenziato nel 1900.
Ogni ebreo che veniva preso su denuncia
Uno incassava 5.000 lire.
Siamo nel 1938, sono appena state emesse le prime leggi razziali e i due bambini della famiglia Moraes vengono espulsi dalle scuole.
Coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
Qui abitava Alberto Moraes, nato nel 1930, arrestato l'11 dicembre 1943, deportato da Auschwitz, assassinato il 6 febbraio 1944.
Ottobre 1944.
È assurda questa cosa.
Non possono fare praticamente niente.
Erano tipo in una prigione.
Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.